So se abbiate preso appunti, so se qualcuno vada, però se volete fare una collisione fra quello che avete sentito dire oggi e quello che abbiamo detto finora a lezione, per utilizzare il caso specifico come esempio di teorie e di ragionamenti che abbiamo fatto, potrebbe essere un eccellente stimolo, anche in funzione di un utilizzo vivo della questione. Perché effettivamente la raccolta differenziata è una di quelle strategie che dovrebbero poterci garantire, non dico un futuro migliore perché mi sembra che sia forse un po' esagerato in questo periodo, però sicuramente una tregua nei problemi che stiamo continuamente sperimentando. Raccolta differenziata è qualcosa che oltretutto ci impone di riflettere su altre dimensioni della nostra vita quotidiana, no? Nel senso che come dire, di fatto noi nel consumismo siamo costantemente titolari di immondizia. Non so se avete mai riflettuto su questa cosa. Però in un regime produttivo dove i beni sono duraturi, questo discorso vale meno. Ma in un regime produttivo come il nostro, dove invece i beni sono fatti per essere sostituiti, la domanda su che fine fanno i beni che sostituiamo è una domanda centrale. Non so se vi avevo fatto l'esempio che secondo me è abbastanza indicativo, che tu telefoni col cellulare, accumuli punti perché spendi una fortuna telefonando, e loro che cosa ti regalano questi punti che hai appena accumulato? Un altro cellulare. E tu ti interrogi, dici, ma che cazzo ce l'ho il cellulare? No, perché mi dai un altro? Regalami, non so, un forno a microonde, qualcosa che abbia senso. No, ti dai l'ultimo modello di cellulare, perché tu quindi ti senti con quel ferro vecchio che c'hai in mano che ti ha fatto spendere una fortuna, lo butti e pigli quei punti che hai speso nel frattempo un altro cellulare che poi butterai con la seconda ondata. Allora, al di là del fatto che insomma il giudizio su questo comportamento lo lascio ai singoli perché va da sé. Però io credo che questa la potremmo addirittura, scusate, mi vengono in mente le cose che state facendo in questi casi che sono divertenti, la potremmo quasi etichettare come un'azione tradizionale weberiana. Cioè, quanti di noi si interrogano su perché cambiamo le cose? E invece le cambiano e basta, perché se cambiano, perché le scarpe sono vecchie, perché il cellulare non ha la funzione XYZ, eccetera, eccetera. Voi tenete presente che io insisto. Ci metterei di più, ma probabilmente potrei continuare a scrivere ancora col WordStar che usavo quando ero piccolo. Cioè, è molto più comodo, è molto più figo quello che mi hanno dato adesso, ma mi ha fatto cambiare 7-8 computer nel frattempo. E di fatto, tutta sta grandissima differenza non c'era. Tutto quello che ha a che fare con hardware, per esempio, è assolutamente, se non so se c'è qualcuno che usa Linux qui in mezzo. Ma probabilmente, se non lo sapete, ve lo dico io, ma i vecchi computer che avete a casa, se gli cambiaste il sistema operativo e ci metteste Linux invece che Windows, funzionerebbero benissimo. Perché Windows fa dei sistemi nuovi, molto fighi, che pesano un'ira di Dio e ti chiedono delle risorse tecnologiche inutili. Perché vabbè, per carità, è bello avere tutti i colori, le fotografie, quello che ti pare. Ma non è più bello avere un mondo pulito fuori che non le fotografie a colori dentro il computer? Cioè, dovremmo cominciare a ragionare in questi termini, perché purtroppo il ragionamento è in questi termini. Soprattutto per una serie di oggetti che noi buttiamo che sono pericolosi. Perché mo, a parte le barre d'uranio che non sappiamo dove mettere, le barre di plutonio, ma non è che il litio delle batterie, tutte le varie cose che usiamo per costruire il manganese e tutte queste che sono peraltro risorse scarse non siano parimenti inquinanti. Perché il fatto che il litio sia in natura è una cosa, il fatto che ci sia del litio buttato qua e là, per di più oltretutto trattato industrialmente prima, è un'altra. Quindi il nostro grande problema è che fare con queste immondizie, perché noi stiamo facendo di fatto, credo di avervelo detto, non so se era qui, ma dovrebbe, la nostra realizzazione maggiore da un punto di vista di costruzioni culturali sono le colline di immondizia di Los Angeles. Il che definisce una cultura, che ci piaccia o meno, noi siamo una cultura che crea pattume, non altro, non opere d'arte, non manufatti che durino nel tempo, niente di solido, ma pattume. E questo vale per gli oggetti e per ciò che comprate in assoluto, perché prendiamo il caso di una batteria a litio, tanto per fare l'esempio. Allora voi comprate un pezzo di cartone e plastica grosso così, nel quale c'è un piccolo spazio dove c'è la batteria. Per cui il 85% di quello che avete comprato è già immondizia a priori. La batteria dura 20 ore e poi diventa immondizia. Questo è. Voi comprate un cellulare? C'è una scatola molto figa con tutto polistirolo, carta, plastica, un sacco di scritte, un sacco di adesivi, impicci, imbrogli, che voi mettete da una parte se siete bravi, altrimenti buttate subito. Se no, se siete bravi li buttate dopo 4 o 5 anni, ma comunque li buttate. E poi buttate pure il cellulare. Quindi, di fatto, quella che noi acquistiamo è immondizia in diversi stadi di elaborazione. Non sono merci. Bisognerebbe ripensarlo a sta cosa. E il problema è che, come al solito, visto che noi abbiamo una serie di punti di vista un po' particolari sulla produzione di merci, il problema di cosa fare dopo non è venuto in mente a nessuno se non di recente. Perché anche lì è un problema di scala. Quanto vuoi che conti? Ora non so quanti dati vi abbia dato il presidente poco fa, ma che noi produciamo quintali di immondizia cada uno è verificato. Anche perché la produciamo costantemente. Allora dice, vabbè, butto una bustina al giorno. Ho capito, ma in un anno sono 365. Quello è il problema. E come te ci sono tutti quelli che abitano nel tuo condominio, nel tuo palazzo, nella tua area, eccetera, eccetera, che fanno lo stesso e magari non sono bravi come te. Quindi buttano due bustine o una bustona. E tutta questa immondizia dove va? Ovviamente dal punto di vista della sicurezza questo problema si poi oltretutto ramifica, perché credo che avrete tutti sentito che siamo un'altra volta in emergenza dei rifiuti a Napoli, no? Quindi il business dello smaltimento delle scorie e dei rifiuti è un business che è interamente in mano alla malavita, o grosso modo, quasi del tutto. Perché? Perché non ci interroghiamo. Qui è un altro emerito esempio di problemi etici, no? Credo di averlo già detto, ma oggi mi pare che ci stia pure già meglio. Allora, se io sono un industriale, come industriale sono titolare di processi tecnologici, i quali normalmente rilasciano residui. Questi sono residui veri, non sono quelli di Pareto, sono residui proprio DOC. Okay. Allora, sti residui spesso e volentieri sono inquinanti. Possono essere più o meno inquinanti, magari non sono le famose scorie radioattive, però possono essere residui velenosi, possono essere residui pericolosi, ci sono tutta una serie di categorie nella gestione del rifiuto. E perché io me ne disfi secondo le norme, costituiscono per me una voce di spesa. Non è che si smaltiscono da soli. Allora, facciamo caso che io possa essere, che ne so, una conceria, e quindi ho una serie quintali di liquami di cui disfarmi, che mi costerebbero, che ne so, facciamo un esempio base, 300 euro la tonnellata, non so se sia verosimile, ma non me ne frega un accidente. Ma arriva l'imprenditore rampante e mi dice, guarda, se tu li dai a me spendi 50 euro la tonnellata. Qui c'è un problema di conflitto fra etica ed economia. Perché da un punto di vista dell'azione razionale rispetto allo scopo, è ovvio che a me conviene dargli al rampante che li smaltisce per un sesto della spesa. Ma io potrei anche interrogarmi su come cazzo è possibile che questo, a fronte di un prezzo di 300, mi facciano un prezzo di 50, o no? Non dovrei chiedermelo? Questo è il problema dell'etica. Quando parliamo di etica e ci chiediamo che significa, significa questo. Passare per forza per stronzi perché ti conviene? Perché è ovvio che ti conviene. Ma non solo, questa opportunità è virale, perché se tu sei onesto, ma il tuo concorrente non lo è, tu sei un onesto fallito, perché tu spendi 300 e lui spende 50. E purtroppo il mercato non guarda in faccia a nessuno, non è che ti dà una medaglia perché sei bravo, già è bravo, allora compro le sue, no. L'utente finale, che siamo noi, il consumatore, non si pone il problema di com'è che uno riesce a vendere a 50 e l'altro riesce a vendere invece soltanto a 85, qualunque cosa sia. Compra 50. Vedete dov'è il dramma della questione? Quindi o riesci, in un certo senso, a impostare un sistema nel quale la grandissima parte è virtuosa e quindi c'è una vera concorrenza, oppure sei condannato alla disfatta. Perché finché c'è metà degli imprenditori che ragiona in un modo e metà che ragiona nell'altro, presto la metà buona non c'è più. Perché il mercato non ragiona in termini etici, il mercato ragiona soltanto in termini di convenienza, o perlomeno fino ad oggi. Perché fino ad oggi? Perché compare sta figura del consumatore intelligente, forse ne avrete sentito parlare, è una cosa che dicono tanto sulle riviste, eccetera, eccetera. Ora, ci sono alcune cose che normalmente non vengono prese in considerazione, ma prendiamole per una volta in considerazione. Consumatore intelligente, l'avvento del consumatore intelligente, c'è implicito un'affermazione non gradevole. Vuol dire che fino ad oggi i consumatori erano stupidi, perché se arriva oggi quello intelligente o no, toccherà considerarlo questa cosa, no? Purtroppo non hanno tutti i torti, è vero, i consumatori nella gran parte sono stupidi, o stupidi, parliamone, dipende, se sono esclusivamente attenti al loro interesse economico non sono stupidi, sono azioni, ragionano secondo il criterio dell'azione economica, però improvvisamente il consumatore intelligente si accorge che c'è dell'altro, quindi io non direi il consumatore intelligente, direi più un consumatore eticamente avvertito. Chi è il consumatore eticamente avvertito? È quello che quando gli dici che un pallone della Adidas lo paga poco perché lo cuciono i bambini, si incazza. Questo è il consumatore intelligente. E dice all'Adidas, sai che c'è? Datteli in faccia i tuoi palloni, li compro da lui, costano di più, però perlomeno questo paga quelli che lavorano. Che non è un comportamento di azione rispetto allo scopo, razionale rispetto allo scopo, è un comportamento razionale rispetto al valore. Non so se vedete la differenza. Non è che tu lo stai facendo perché ti sta simpatico quello che fa i palloni. Te fai un ragionamento razionale e dici, questo fa le cose giuste e quindi lo premio. Stesso ragionamento col cibo biologico, anche se lì poi c'è da discutere perché non sappiamo quanto lo cibo biologico sia vero, non sia vero, ce lo tarocchino, ce lo presentino, eccetera, eccetera. Però comunque cosa vediamo noi oggi a livello di consumi? Che moltissimi di coloro che vanno a fare la spesa spendono di più per comprare del cibo biologico. Il che vuol dire che anche qui c'è una forma di voto, perché oggi, come abbiamo detto, abbiamo detto con quelli del primo, comunque ve lo posso buttare lì al volo, oggi come oggi acquistare è votare per qualcuno in ultima analisi, no? Perché le campagne pubblicitarie, i brand e tutte le varie mission dei nostri venditori costruiscono qualcosa di più di una semplice preferenza per il prodotto. C'è la famosa filosofia Nike, c'è la famosa filosofia Adidas, per cui tu compri un paio di scarpe e improvvisamente fai parte di un sistema di pensiero. A me mi ha sempre lasciato molto freddo sta cosa, però funziona. Ci stanno campando da anni, quindi evidentemente parecchi la vedono come un adeguato sistema di ragionamento. Allora vuol dire che quando tu acquisti qualcosa che costa di più per un motivo non economico, stai votando a favore di qualcos'altro. E vuol dire pure che Weber, tutto sommato, qualcosa l'ha sbagliata, perché se lui pensava che saremmo andati ineluttabilmente verso un mondo dominato dall'azione razionale rispetto allo scopo, noi oggi vediamo che non è una maggioranza, ma non è manco semplicemente una minoranza di nicchia, c'è gente che ragiona secondo un'azione razionale rispetto al valore. Il volontariato, la raccolta differenziata, gli acquisti mirati quando vai a fare la spesa, i boicottaggi per certi cartelli, no? Se voi guardate su internet ci sono fisse una serie di iniziative contro delle multinazionali che si comportano in modo non eticamente corretto, e ci sono le liste delle varie aziende che appartengono a quelle multinazionali, perché sono gruppi. Quindi tu magari pensi di fare bene boicottandone uno e compri un altro che è sempre lui, per cui devi saperlo. E sono rogne queste. Non è facile andare a fare la spesa, se ci fai caso, no? Quando vi dicevo che l'azione e l'indipendenza di ragionamento sono costi anche in questo senso, perché vai a fare la spesa e ti interrogi, chi sto pagando? Sto pagando quelli che massacrano la gente in Africa, sto pagando quelli che affamano i cinesi, sto pagando gente che invece fa quello che dovrebbe e paga il dovuto. Sono problemi che cominci a provare se sai cos'è l'etica, e questo è uno dei grandi auguri che possiamo rivolgerci, nel senso che io mi auguro che questo si evidentemente diffonda come discorso. Quindi capite che il problema del consumo è strettamente legato al problema dell'ambiente. Non è casuale che noi abbiamo questi problemi oggi, non è casuale che il problema dell'ambiente nasca nella fase di boom del consumismo, perché il consumismo è uno dei principali motivi del disastro ambientale. C'è poco da fare. perché lo è a tutte le fasi della sua esistenza, lo è nel momento in cui va a prendere le risorse, le materie prime e devasta i luoghi dove ci sono queste materie prime, lo è nel momento in cui queste materie prime vengono esaurite per tutta la vita e per tutta l'eternità sul pianeta, perché non è che c'è qualcuno che ce le rimette, lo è nel momento in cui ci costringe a dei comportamenti di appartenenza e socialmente ben voluti che sono stupidi, come il consumismo stesso, perché d'altronde questo è di fatto il consumismo, lo è nel momento successivo in cui non sa cosa fare con quello che avanza questo processo. Ecco perché ambiente ed economia sono difficilmente scindibili, capito? L'ambiente è un problema che deriva da una certa visione dell'economia, da una certa impostazione dell'industria, non da altro. Allo stesso modo per le tecnologie delle auto, allo stesso modo per i modi in cui facciamo le fabbriche, c'è poco da fare. Se non ci fosse stata l'industrializzazione non parleremmo probabilmente di ambiente, no? E quindi come fa l'economia a occuparsi di questa questione? Oh, e qui si ride proprio pesantemente, perché l'economia mette a punto un concetto a suo modo geniale, che è il concetto di esternalità. Non so se qualcuno di voi sa che cosa significa. Esternalità è un fenomeno per il quale qualcuno fa qualcosa che causa una conseguenza a un terzo, il quale non può fare niente per evitarlo. Tipo, la mia azienda inquina. Tu respiri l'aria da me inquinata? È un problema tuo. Semplicemente perché la mia azienda non è tenuta a occuparsi di questo. Boh, so se questo vi sembra normale, però è un concetto che si è, come dire, affermato nell'economia neoclassica e in quasi tutti i punti di vista dei nostri sacerdoti economisti, in modo quasi automatico, tanto per cambiare. E noi ci possiamo interrogare su per quale strano motivo accada questo, no? E di nuovo io credo che, senza voler dire che gli economisti sono nati proprio cattivi all'inizio, né che lo siano necessariamente oggi, ma comunque diciamo che anche loro applicano degli schemi un tantino vieti e superati. Qual era il punto all'inizio? Che da un profilo, da un punto di vista immaginale, all'inizio, quindi parliamo fine 700, 800, da quelle parti, ma chi l'avrebbe immaginato che le risorse del pianeta finissero? Cioè, chi sarebbe mai venuto in mente che la specie umana sarebbe riuscita a svuotare interamente il pianeta di petrolio? So che normalmente su questo non ci riflettiamo perché ci sembra tutto ovvio e tutto chiaro, ma non lo è per niente, non lo è manco oggi. Per cui figuratevi uno che nell'Ottocento si pone questo problema. Non se lo pone il problema, tanto è vero che l'economia le risorse e le materie prime le dà per date, sono lì, le prendi, fine, non ti preoccupi che finiscano. Non so se è chiara questa cosa. Il problema è che oggi che lo sappiamo non fanno niente per cambiare, lì comincia ad essere antipatico, perché inizialmente è abbastanza ovvio perché non si sono posti il problema, come non si sono posti il problema dell'inquinamento. Per carità, a Londra c'era uno smog che faceva paura, non so se avete letto qualsiasi cosa, Conan Doyle, Sherlock Holmes e compagnia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, tutti i romanzi di quel periodo. C'era quella che si chiamava zuppa dei piselli come nebbia, cioè una cosa che non vedevi da qui a lì, perché c'erano tutte fabbriche che bruciavano carbone a rotta di collo, e quello chiaramente creava fuliggine, creava una serie di mali assortiti, eccetera. Però era Londra, erano cercate, tutto sommato non è che presumessero che potesse diventare un problema per tutto il pianeta. Ma oggi sappiamo benissimo che se sbagliano le circolazioni d'aria in Cina non respira tutto il sud-est asiatico. Parliamo di porzioni del planisfero enormi, inimmaginabili. Parliamo di intere metropoli dove la gente vive con le mascherine davanti alla bocca. Eppure continua a non essere un problema. Continuano ad avere industriali che ti dicono ma se io metto dei filtri e ripulisco quello che è mano, poi esco dalla concorrenza. La risposta sana è e chi se ne fotte? No, poverino, allora ti veniamo incontro. Non so se ragionate su questo. Cosa ci dice questo? Evidentemente ci dice cose sulla nostra cultura. La nostra cultura, che le anime belle dicano o meno, è una cultura dove il valore dell'economia è al primo posto. Perché noi ragioniamo quasi esclusivamente in termini di ritorno economico. Allora l'industriale perde e quindi non può che inquinare. Poi le varie collettività si fanno carico di questo inquinamento perché, non lo so perché, perché l'industria per certi versi viene vista non come una risorsa economica normale, ma come un qualcosa di più. C'è una componente magica ancora oggi nell'industria, no? Evidentemente. E quindi questa componente magica permette all'industriale, che ti fa la grazia, perché di fatto questo accade, di venire a portarti reddito sul territorio, di dirti sì, certo, bisogna costruire tutta una serie di strade a quattro corsie perché ho bisogno dei camion che vengono a portare e a portar via le cose. Però le costruisci tu. Mica è un problema mio. Poi ho bisogno di un generatore di elettricità o di corrente elettrica qua dietro perché altrimenti non mi funzionano gli impianti, ma d'altronde me lo costruisci tu, coi soldi vostri, non coi vuoi. Faccio presente questo, non so se l'avete mai messo a cantiere come ragionamento. Tutte queste, e nel frattempo che uso questi tuoi soldi per fare e costruire, inquino pure l'aria nella quale vivi, faccio un sacco di rumore, eccetera, eccetera, eccetera. E io sono grato a te per questo. Perché? Qui entrerebbe in gioco un altro componente che trovate, tutto questo lo trovate nel manuale, che è quello della redistribuzione del reddito. La redistribuzione del reddito è un trucchetto che fino a qualche tempo fa era centrale. E uno degli strumenti per la redistribuzione del reddito, indovinate un po' qual è? Ne sa niente nessuno? Poi dice che dobbiamo fare educazione civica. Grazie. Sono le tasse. Quelle famose tasse che il povero Padova Schioppa definì le bellissime tasse. Non sono un servizio, non sono il pagamento per un servizio, o perlomeno non erano il pagamento per un servizio, ma erano uno strumento di redistribuzione del reddito. Che vuol dire? Vuol dire che se in una collettività che si sente tale, ed è quindi collegata da sentimenti di solidarietà, di interesse reciproco, di cura, eccetera, eccetera, qualcuno guadagna tanto tanto e qualcuno guadagna poco poco, quello che guadagna tanto tanto dà una parte di ciò che guadagna per fare in modo che anche quello che guadagna poco poco campi bene, che la collettività abbia delle strutture degne, che esistano delle scuole, delle università, tutte queste cose qui. Quindi le tasse non sono un do ut des. Inizialmente non sono concepite come ah, ma io pago quindi ho diritto. No. Le tasse sono una cosa che tu dai perché è giusto che tu la dia. E io questo ve lo posso affermare perché io ne pago uno sfracello le tasse. Ma proprio uno sfracello. Sarei ricco se non pagassi le tasse che me levano alla fonte. Ma come me tutti quei poveracci che hanno uno stipendio regolare pagano. Ma siamo solo noi. Perché quelli che hanno le industrie, quelli che fanno i liberi professionisti e tutti gli altri ritengono che loro i sudati risparmi che ci sono costati tutto quello che vi ho appena detto si debbano intascare loro, non debbano pagare delle tasse e quindi restituire alla cazzo di collettività qualcosa. Ecco il perché le cose non vanno granché bene, tanto per dirne una, no? Perché ci manca completamente l'idea che la tassa sia qualcosa di non economico, ma d'altronde noi ragioniamo in termini economici, ragazzi. Il fatto che la tassa sia quello che è oggi è radicalmente diverso da quello che era nel momento in cui si è fatta la Costituzione nel 48. Perché allora, quando hanno scritto che le tasse erano un dovere dei cittadini, non gli è venuto mai in mente a nessuno che tu dicessi io pago le tasse se tu mi dai l'autobus, mi dai la raccolta differenziata, eccetera, eccetera. Tu le tasse le paghi e basta. E se il tuo governo non fa quello che deve con quei soldi, lo cacci via e ce ne metti un altro. Questa è l'idea. Non so se è chiaro. Non è che tu dici, vabbè, allora le rubano e quindi io non le pago. Comodo. Molto comodo. Però si innesca una spirale per la quale noi chiudiamo le università, chiudiamo le scuole, chiudiamo i teatri, chiudiamo tutto quello che in qualche misura potrebbe essere bello e piacevole per la popolazione per continuare a salvare chi, gli industriali che non sono capaci. Tanto per dirne una. Pensate all'Italia, tanto per no, un esempio, pensate a Parmalat. Pensate a tutta una serie di esempi piuttosto brillanti, e ce ne sono comunque a decine ulteriori, di salvataggi fatti da noi, con i nostri soldi da noi, intendo noi che lavoriamo nel pubblico perché praticamente paghiamo solo noi, a nome di tutta la collettività, non si sa per quale motivo. Ma d'altronde tu sulla tassa che ci puoi scrivere, allora ti do queste tasse e voglio che ci costruisci un monumento o voglio che ci compri libri. Magari. Sarebbe molto carino. Però non funziona così. Quello che funziona, che succede? Che le tasse vengono pian piano modificate. Non sono più uno strumento di redistribuzione dei redditi, giusto, etico, perché sarebbe il minimo, ma diventano uno strumento economico attraverso il quale io acquisto delle cose. E quindi dice, io pago le tasse ma voglio i servizi. No, non è così che funziona. Non dovrebbe essere così che funziona. Ovviamente il condizionale c'è sta tutto. Ma quando abbiamo studiato l'idea di tasse, e recentemente, 60 anni fa, a nessuno è venuto in mente di scriverci le tasse sono uno strumento di redistribuzione dei redditi in calcio, perché lo capivano tutti. Perché per tutti era normale che in una compagine nazionale ci si facesse carico gli uni degli altri. Se c'è qualcuno che non è andato bene, lo aiuto. No, oggi io sono individualista, per cui se c'è qualcuno che non è andato bene, schiatta. È colpa sua. Mica è colpa mia. Io ho guadagnato tanto, quindi posso comprarmi gli yacht, posso comprarmi 50 ville, posso fare quello che cazzo mi pare. Per carità, è un modo di vederla. Però crea problemi.
Queste poi possono diventare anche più rigide nel momento, perché io sto leggendo per adesso diritto, e per esempio c'è una parte in cui dice che lo Stato, quando non riesce a colmare il debito pubblico, stipula dei patti con le società private, e quindi per ripagare questo debito pubblico dovrà aumentare anche le imposte, e quindi le imposte diventano anche più maggiori.
Vabbè, soprattutto in un paese come il nostro, dove il debito pubblico è gran parte di quello che produciamo l'anno, questo è un problema piuttosto serio. Però ripeto, non so se ci state facendo caso, ma quello che dicevamo prima del consumatore vale esattamente per colui che vota, per l'elettore. È importante che uno voti con un minimo di senso logico, o perlomeno dovrebbe essere, no? Per cui se tu hai un governo che ti sta smantellando la nazione e fa dei debiti a rotta di collo e non gli fai niente, te li meriti. C'è poco da fare, perché tu potevi cacciarlo via. A un certo momento della storia di questa storia tu avresti potuto dire, sai che c'è, avviati, e invece non l'hai fatto, perché tanto non è un tuo problema. Ma è stupido pensare che non sia un tuo problema, perché è un tuo problema, perché poi pagate la benzina. Avrete tutti la macchina, immagino, no? E quando comprate la benzina, lo sapete che gran parte di quello che comprate della benzina, il governo non mette le mani in tasca, per carità, agli elettori, gliele mette dentro la macchina però, perché la gran parte di quello che pagate in benzina non è il costo della benzina, ma sono tasse. Perché quando andate a pagare 5 euro per il gratta e vinci, che vinci una volta ogni n.000, tutto il resto sono tasse. Perché noi siamo costantemente sottoposti a un prelievo più o meno evidente. Questo è il problema. Tutti furbi, purtroppo, è una banda di furbi, ringraziando Dio. Però, tornando al motivo per cui abbiamo fatto questa piccola deviazione, se l'industriale pagasse le tasse, farebbe parte di un circuito in qualche misura virtuoso. Potresti anche discuterne. Perché in effetti che cosa fa l'industriale? Ti dà un'opportunità di sviluppo, quindi che vuol dire che genera delle possibilità e delle opportunità per altri di lavorare grazie al suo lavoro. L'industriale in qualche misura redistribuisce una parte del suo profitto perché paga degli stipendi. L'industriale che paga le tasse redistribuisce un'altra parte del suo profitto, e a quel punto diventa effettivamente un fattore per il quale dice, beh, se c'è un'industria tutto sommato posso bilanciare i pro e i contro. Ma l'industriale che tutte queste cose non fa nulla, perché devi sopportarlo? Cioè l'industriale che costruisce le tue scarpe in Cina, quindi a te non te cambia né A né B. In Cina paga delle cifre irrisorie per quelli con cui lavora. Non gli insegna nulla, però tu compri le tue scarpe. Lui prende i suoi soldi, i tuoi soldi, e li mette in una simpatica banca in un'isola del Pacifico, in un paradiso fiscale, di quello che si riesce a finire. Non so se avete mai interrogati su com'è sta cosa. Ogni volta alti là e su, che orribili paradisi fiscali, riciclano i soldi mafiosi, che schifo, chiudiamoli, ma stanno sempre lì, anzi aumentano. E oltretutto non sono le Cayman, ma è Londra un paradiso fiscale, il Vaticano. Oh mio Dio, come sarà questa cosa? Facciamocela qualche domandina, perché non è una cattiva idea. interrogarsi su come diavolo è possibile che non devo andare a finire fino a Guadalupe o alle Virgin Islands o dove cavolo mi pare, ma basta che vado all'isola di Man o vado a San Marino o vado qua dietro, praticamente. Conviene? Cazzo se conviene, conviene sì. Quindi, no? Perché devo regolamentare? Perché devo chiedere soldi a quelli che fanno i movimenti di borsa? Continua a non pagare, i movimenti finanziari non sono tassabili. Altra ragione, non si sa perché. Mistero. Tutto questo è un problema, perché quando poi non ci sono i soldi per l'ambiente, indovinate un po' dove sono finiti questi soldi? Perché i soldi ci sono, ce ne sono tantissimi in giro, ragazzi. C'è un mio collega che è venuto a un nostro convegno qualche tempo fa, che spero di riuscire a farvi riascoltare prima della fine del vostro corso, che si chiama Bruno Accarino, che diceva: quando mi dicono che mancano le risorse mi vengono i brividi dalla rabbia. È vero, perché le risorse ci sono, purtroppo vanno nei posti sbagliati. Purtroppo vanno in tasca a gente sbagliata, vanno in tasca a poca gente rispetto a quella che dovrebbe. E ripeto, questo non è soltanto un problema etico, anche se il fatto che il 10% delle famiglie possegga l'80% del reddito del pianeta a me mi sembra un po' qualcosa su cui potremmo riflettere. Ma è un problema ambientale anche, perché è evidente che l'ambiente oggi come oggi non lo salvi a costo zero. È evidente che se devi fare delle scelte in favore dell'ambiente devi sacrificare altro, perché non c'è, purtroppo la bacchetta magica non c'è. Quindi se tu devi lasciare le foreste dove sono, devi trovare un sistema per rientrare delle perdite che questo ti comporta. E c'è lo Stato che sta morendo di fame che ti dice: oh, io qui o mangio o butto giù le foreste, che facciamo? Tu gli dici: mangi quei soldi nostri. Prendi uno, due o tre di questi che hanno troppi soldi e dici: ragazzi, mi spiace, ma è andata male. Tirate fuori un po' dei vostri milioni, con i quali non so che cavolo farete, perché la domanda rimane quella di Verga, non so se avete letto la roba ai tempi a scuola. Ecco, la roba è una cosa che era già evidente allora, quindi sono 140 anni, che sparava come la chiarezza da questo. Che ci devi fare, scusami? Chiediamoglielo, sarebbe carino mandare. Scusi, mi dice per favore con i suoi miliardi di dollari che cazzo pensa di farci? Perché sono curioso. Io esco e vedo gente che muore di fame e lei ha miliardi di dollari. Perché? Lo spieghi, voglio dire, sappiamo le cose, sarebbe carino. A un certo punto di vista non fa male a nessuno essere informati. Il problema è che sono domande che chissà per quale motivo non ci facciamo mai. Quindi, ricapitolando, esternalità, concetto che emerge agli albori della, no, diciamo che si basa su delle constatazioni fatte agli albori dell'economia, ma che sa un po' di malafede, devo dire, oggi come oggi, perché, ripeto, in un concetto ecologico e per ecologia a questo punto prendiamo la definizione classica di sistema nel quale tutto in qualche misura è collegato. Allora, se è vero questo, è vero anche che i rifiuti fanno a pieno titolo parte del ciclo produttivo. Non te ne puoi sbattere, non puoi far finta che non ci siano, no? Come anche le risorse, le materie prime e soprattutto come fare a recuperare la gran parte di quello che sprechi. Perché sprechiamo tanto, ma se almeno recuperassimo già staremmo un passo avanti. Ecco perché la raccolta differenziata è fondamentale. Ecco perché sarebbe fondamentale fare ricerca verso altre cose, verso altre fonti di energia, verso altri sistemi di coltivazione, verso altri modi di vita. Io non so se l'ho detto a tutti l'altro giorno, però il problema col quale voi vi troverete a fronteggiare, se io sono fortunato, se no me lo becco pure io, è che questa cultura così non può andare avanti. Che noi ci diciamo, che noi ci mettiamo le pezze, che noi rifiutiamo le anomalie e tutte queste cose qui, così come stiamo andando avanti oggi, per 8 miliardi di persone sul pianeta, non possiamo, semplicemente. Allora, o fallisce il tutto e non è più un nostro problema, speriamo che i Maya siano, se siamo sbagliati, perché altrimenti ci è rimasto poco, oppure bisogna cambiare. Non c'è, no, mi piacerebbe, ma no, qui bisogna cambiare e basta. Quindi, mentre noi arranchiamo, perché questo è il momento in cui noi stiamo arrancando un po' tutti, quello che a voi tocca, che vi piaccia o no, qui non è che vanno date delle buone carte, è pensare altro. Capite? Non prendere quello che c'è e portarlo avanti, perché quello che c'è, nella grandissima parte dei casi, non va. E abbiamo anche visto perché usiamo questo ennesimo strumento. Se è vero che la concezione dell'uomo cartesiana è sbagliata. È anche vero che noi sono 300 anni che costruiamo cose su quella concezione dell'uomo. Per cui se è sbagliata quella, è sbagliato pure tutto il resto. So se la cosa è lineare. Ma se io sono 300 anni che costruisco una società nella quale tutto sarà razionale e io non sono tutto razionale, la società è sbagliata. Fine. Quindi qualcuno che pensi diversamente serve. E prima si comincia a pensare diversamente, meglio è. Dice, come faccio a pensare diversamente? Il primo step per cominciare a pensare diversamente è chiedersi, sto facendo questa cosa, ma è proprio intelligente? O la potrei fare diversamente? Mica tutte, ma ce ne sarà qualcuna che si suona sbagliata quando la fate, immagino, no? È abbastanza normale. Allora la domanda è, ma se me l'hanno detto è giusto oppure me l'hanno detto e magari potrei modificarlo? Come altro potrei fare? Questo è il punto. Se cominciate a farlo come prassi di vita, poi le idee vi vengono. E ripeto, non è che le idee le trovi quando le cerchi, le idee vengono loro, l'abbiamo sempre detto. Non è che da questo punto di vista, capitelo, è difficilissimo che tu scovi quello che stai cercando. Quello che tu puoi fare è aprirti e aspettare che arrivi qualcosa. Da qualche parte, qualcuno che ti dice qualcosa, una fulminazione, un colpo di genio, il famoso Eureka. No, non è casuale. Quando Archimede dice Eureka, non è che stava a fare qualcosa, dall'altro è, ecco, la fulminazione. Non è di nuovo casuale che il Dio da questo punto di vista chi è? Apollo, quello del conosci te stesso, il Dio del fulmine. Perché diciamo, sono stato fulminato da un'idea? Perché l'idea arriva da fuori, non la fai tu. Pensateci alla lingua, la lingua è importante. Ho avuto un'illuminazione. Non è che devi per forza a Dio, puoi anche renderti conto che facevi delle stupidaggini, va bene lo stesso, ma comunque è qualcosa che viene a trovarti, non è qualcosa che trovi tu. Per cui più sei umile, più sei aperto e più è probabile che questo accada. Più sei convinto di poterlo fare tu a tavolino e più ci puoi mettere una bella pietra sopra. Che abbiamo fatto in tutto questo?
55.
Domande? Vabbè, allora ci vediamo giovedì, per una lezione normale, spero.
Lei mi ha parlato, l'altra volta mi sembra che una mia collega mi stava dicendo che c'era la possibilità di fare l'esame a maggio, la sua